Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
E sono passati tanti anni da quel 1980. Che dici, Fabrizio?
Anni fantastici, per cui proviamo sempre una grande nostalgia, Alberto.
Ma erano passati solo pochi anni da una sentenza che proprio oggi, il 28 luglio del 76, liberalizzava finalmente le radio private, perché fino al 1976 di fatto il monopolio della RAI era considerato un monopolio legale. E poi tutta la storia del canone, che lì, ahimè, ancora non abbiamo sciolto la problematica, perché il canone dovrebbe andare a tutti quelli come noi che trasmettono cose interessanti, ben fatte e che toccano argomenti da servizio pubblico. Chi più di Radio Città Futura fa servizio pubblico?
Ma eccoci qua.
Anche di domenica. E oggi con noi abbiamo Fabio Ciriachi, che ci parlerà proprio di un libro che parte nel 1980 come narrazione.
Diciamo, il libro è centrato sull'inizio degli anni 80, in particolare prende in esame il 1983, lo segue fino al capodanno dell'84, e quel capodanno dell'84 è importante perché, io ricordo, era un evento atteso con tutte le aspettative orwelliane, di cui
certo,
la stampa
1984 è il romanzo dal quale poi tutti non sanno che il Grande Fratello trae nome.
Esattamente, allora si parlava di Grande Fratello senza avere sulle spalle l'omonima trasmissione.
Avevamo lo zio di Arcore.
E l'83 è un anno importante se andiamo a guardare la storia. Ovviamente io, nel raccontare la vicenda, la storia non emerge come quella che noi conosciamo con il segno,
certo,
del poi.
Certo.
Appare come episodi di cronaca, che poi il tempo farà invece vedere sotto una luce più organica e più articolata.
Il romanzo si chiama Le condizioni della luce, l'ho pubblicato io all'inizio 2013, ha inaugurato la nuova veste grafica che ha creato per noi con tanta maestria Maurizio Ceccato, in arte IFIX. Per chi non lo sapesse, IFIX è un grido, tu, Fabrizio, lo sai, vero?
Beh sì, ricorda un certo fotoromanzo proprio degli anni 80 con starring Gabriel Pontello,
il mitico Gabriel,
pornoattore muscolosissimo,
che ti somiglia anche lontanamente, anche lontanamente un tuo sosia.
No, invece volevo chiedere a Fabio, ecco, questo rapporto fra storia e cronaca, no? L'esplicazione nel romanzo, qual è il divertimento nello smontare la storia che conosciamo e ricostruirla, ecco, in chiave romanzesca?
Il divertimento, oltre ad altri che sono attinenti specificamente proprio all'uso della lingua e al gioco con la lingua, è legato proprio a questo fatto che il vantaggio dell'avere una visione storica di un evento è dovuto al fatto che si mettono insieme tutta una serie di elementi che, quando invece venivano vissuti, era impossibile percepirli come parte di un insieme, ma appaiono come eventi della cronaca che possono avere un peso anche diverso da quello che poi la storia permette di
velocemente raccontiamo la trama. Insomma, parliamo,
sì,
di una fotografa che lascia Roma, quindi romana, che aveva militato negli anni cosiddetti di piombo nella lotta armata.
No, era lei una molto più defilata, lei apparteneva al movimento, c'era una persona impegnata col movimento che ha avuto la grossa sfortuna di fotografare durante una manifestazione dei poliziotti in borghese che seguivano la manifestazione, ce n'erano di continuo. Caso volle che quei poliziotti in borghese poi fossero gambizzati, e la polizia era convinta che l'identificazione di quei poliziotti fosse avvenuto attraverso le sue foto, cosa non vera dal punto di vista legale. Lei è innocente, però il clima, siamo nel 77-78, col rapimento Moro, col teorema Calogero, eccetera, era veramente irrespirabile. Scappa da Roma e vuole sparire anche nella sua professione. Va ad Arezzo, fa per 3 anni la donna delle pulizie, per altri 2 anni la cameriera, e sarebbe destinata probabilmente a rimanere in questo naufragio se un arrivo di una persona da Roma, per nome e per conto di un amico comune, non la mettesse in un'avventura che le cambia completamente.
Andrea Carraro ha scritto che il tuo è anche un grande romanzo on the road ambientato per i sentieri della Toscana.
E questo è, perché in effetti l'amica che viene da Roma chiede ad Alda Siverio, che è il nome della protagonista, visto che lei vive da 5 anni in zona, se l'aiuta a trovare un certo Paolo che risulta abitare in una delle colline della provincia d'Arezzo. E lì inizia questo viaggio on the road, e veramente è una quello che queste due donne insieme scoprono. Una terza donna è molto importante, una giovane, una figlia di contadini che, avendo il suo ruolo di cambiare il, come dire, la storia, è molto più aperta, che insomma non è chiusa soltanto sulla terra, e soprattutto è una donna, una giovane, nella quale Alda vede una sé possibile, una ventenne che lei aveva perso e così ritrovato. E c'è un grande legame tra queste
un libro che dà speranza, Le condizioni della luce, uscito appunto per i miei tipi nel 2013, e che finirà ancora meglio di come possiamo aspettarci, ma non vi diamo il finale perché
no.
È pieno di speranza, anche se c'è tragedia, c'è emozione, un libro che fa palpitare. E dobbiamo dire grazie a Daniela Carmosino, che in qualche modo ha collaborato a questo libro.
Pagina per pagina abbiamo lavorato, ci vedevamo ogni settimana e vi ricevevamo ogni settimana insieme.
E quindi domani
lei lo presenterà.
Lo presenterà insieme. E parleremo anche di come l'editor, in questo caso, poi ti ha aiutato veramente a tornare in qualche modo all'unicum, né maschio né femmina, e poi ti sei differenziato a scrivere praticamente, nello scrivere al femminile, perché la difficoltà di questo libro è pensare da donna.
Sì, ho scelto la protagonista al femminile perché, essendo una fotografa ed essendo io provenendo da un'esperienza,
certo,
di fotografia, volevo evitare
il
più possibile.
È la prima volta che usi il femminile nelle tue narrazioni.
Sì, volevo evitare proprio ogni rischio di autobiografismo, eccetera. Quindi sono stato costretto dal genere a spostarmi completamente. Poi, certo, le conoscenze fotografiche mi hanno permesso di essere plausibile nel raccontarla,
certo,
come.
Vogliamo ricordare quando ci sarà domani e dove la presentazione?
Allora, via
del
di Porta Ardeatina 55, la casa del jazz. C'è anche Andrea Di Consoli, il critico che tutti noi conosciamo, è scrittore. E l'orario è le 20.
Alle 20. A domani.
La mia letteratura. Itinerari di editoria straniera italiana. A cura di Giuliano Soria.
Allora, vogliamo parlare con Giuliano Soria di una scomparsa che è avvenuta proprio domenica scorsa. Il torinese di Cirié, Ugo Riccarelli, che si è spento a Roma in una clinica dopo tantissimi anni di veramente di sofferenza. Ha avuto trapianto di cuore, trapianto di polmone, aveva perso un rene. Devo dire, in dialisi non si vive bene. Io ho conosciuto personalmente travaglio di Enzo Siciliano, insomma l'agonia nel vivere con questa macchinetta e non poter sopravvivere veramente in un modo normale, perché la dialisi. Ma per parlare di cose un pochino più allegre, prima di parlare con Giuliano Soria, volevamo incontrare un'altra parola con Enrica Caretta, che sempre da Torino, anche lei da questa regione che amiamo tantissimo, Torino poi è stata capitale d'Italia, la prima capitale d'Italia, parliamo di Mara Maionchi, una discografica importante, tutti noi la conosciamo per X Factor, varie iniziative, insomma ha partecipato veramente in tanti programmi televisivi, e la parola che lei ha scelto è baccanella. Che cos'è la baccanella? Io l'ho cercata sul dizionario e devo dire non l'ho trovata.
Sì, infatti sui dizionari, come tutte le altre, non esiste più, ma Mara Maionchi l'ha recuperata e l'ha recuperata in modo intelligente, raccontandomi, come è successo in molti casi, un pezzo della sua vita, e infatti è riprova del fatto che dietro le parole c'è attaccato, sono lembi della nostra vita. Allora, baccanella vuole dire betto a taverna, oppure baldoria, e questo è l'accezione che ha preferito Mara Maionchi, la cui intervista è stata forse una delle più partecipate. Che cosa è la baccanella? Ecco, non è perché baccanella e non baccano, perché baccanella e non baldoria, perché lei in baccanella vede l'idea di una baldoria intelligente, e questo è il modo interessante in cui lei ha interpretato la parola. Ha raccontato la sua vita dicendo che nella nella sua vita c'è sempre stato un certo frastuono, non mi ha mai spaventato il rumore, dice, anzi è stata una risorsa, ovunque ci fosse scompiglio potevi stare sicuro che intorno c'ero io. E di qui parla degli anni della gioventù, della catastrofe della guerra, dice, dopo la catastrofe che abbiamo vissuto con i 68 ancora lontano erano, dice, tempi seri, più seri di ora, ma si faceva molto molto più rumore. Ma la vera bacchanella è, dice, non ha niente a che fare con la confusione, è ironia, appunto, baldoria intelligente e partecipazione. Quindi un modo diverso di intendere il frastuono, un frastuono nel senso di modo di partecipare costruttivo, di fare festa. E la fine di questa intervista è stata molto simpatica, la voglio leggere, è breve.
Prego, prego Enrica.
Dice, personalmente la mia quota di baccanella continuo ad averla. Con mio marito sono 35 anni che discutiamo, è un modo per confrontarsi, per avanzare. Sarei stata infelice se non avessi trovato qualcuno con cui farlo. Nella vita ho peggiorato spesso e sono migliorata poco, però posso dire che ho partecipato sempre e quindi mi perdono, felice del gran rumore.
Ecco, Giuliano Soria,
la bacchanella di Mara Maionchi.
Giuliano Soria, sei con noi?
Ci sono e come?
Buongiorno, buongiorno.
Conosci
Giuliano.
Mara
buongiorno.
Maionchi, conosci la nostra scrittrice che sta accompagnando ormai da qualche puntata la riscoperta delle parole abbandonate, Enrica Caretta, piemontese bene. Come te.
Bene, molto lieto. Ma qui però con Riccarelli non siamo in quel clima lì.
No, no, ma dopo ci arriviamo a ricordarlo, l'amico scomparso. Ma invece sulle parole scomparse, questo lavoro che sta facendo con questo editore di Torino, la AD, casa editrice nobile, di nobili origini, insomma, sappiamo la famiglia Agnelli è molto interna a questa casa editrice. Cosa ne pensi?
Beh, un lavoro che io quando mi occupavo un po' di filologia con il mio maestro che era Giuliano Gasca di Quei Grazza, la filologia romanza si occupa di queste cose, della storia dell'etimologia, quindi è una cosa affascinante. Lo è addirittura di più in piemontese, cercare delle parole in piemontese antiche che stanno che avevano un senso che non si trova uguale in italiana, quindi è sicuramente qualcosa di molto affascinante perché la lingua si sta banalizzando, si sta inglesizzando, come dire, si già
gli anglicismi, stanno. Certo.
Guardate la televisione, capirete.
Enrica,
che per metà fanno degli errori di pronuncia.
È vero,
quindi
è vero.
Pervengano lavori di questo tipo che riportano la ricchezza e la molteplicità della lingua.
Enrica, ti dobbiamo salutare, un'ultima battuta, però lasciaci sperare che ci sarà un prosieguo al tuo lavoro.
Ma io lo spero e infatti spero che ci risentiremo ancora, le parole sono tantissime, quelle inventate, quelle recuperate ancora in vita e queste qua, le parole perdute che poi appunto vediamo perdute non sono, ce ne sono moltissime, quindi spero di ritrovarvi.
Grazie, alla prossima. Giuliano, torniamo al nostro scomparso, adorato scrittore Ugo Riccarelli che ha vinto tanti premi, non ha mai vinto però il tuo, il Grinzane Cavour no.
No, pur essendo di Cirié, lui è nato a Cirié da genitori toscani, ma Riccarelli è sicuramente uno scrittore coi fiocchi.
Poi il debutto lui lo ha avuto con Feltrinelli, se non ricordo male, proprio con Le scarpe appese al chiodo, che è la storia proprio del suo primo trapianto. E poi è andato alla PM, quando credo ancora era non della Mondadori, era ancora nel 98 una casa editrice piemontese di Marietti, se non sbaglio, no?
Di Marietti, sì,
della famiglia Marietti, infatti P sta per il nome di battesimo del fondatore ed M sta per Marietti, che esiste ancora come Marietti Editori, se non ricordo male.
Sì, esiste ancora, esiste. Ed è ritornato a fare, mi pare, cose
storiche. Un uomo che forse si chiamava Schulz, credo che sia proprio ambientato nella guerra, poi Stramonio, sempre per PM, fino al premio Strega che ha vinto nel 2004 con Il dolore perfetto. Cosa pensi che lascia, visto che purtroppo non potrà più scrivere, e quanto può ancora vincere il Campiello? Perché si continua a parlare, ieri erano a Bassano del Grappa i finalisti del Campiello e l'hanno tenuto la poltrona vuota sul palco, anzi forse era Asolo, non a Bassano del Grappa, insomma,
no, all'altipiano. Io credo che lui lasci molto
di Asiago, questo ancora meglio.
È un tipo di scrittura ed è un tipo di messaggio fondamentale, molto importante, altro che certi scrittori all'acqua di rosa, mi viene in mente Allen il cane, Judy Lee, che lasciano acqua di rora. Questo è uno scrittore che racconta malattie tremende.
Dolore.
Che racconta la capacità di avercela fatta comunque, perché è arrivata fino...
E il campiello postumo, quindi lo vedi possibile?
Sì, perché sarebbe stata una cosa così inaudita. Fosse stato un romanzo frivolo, come dicevo prima, e allora avrei detto, vabbè, ma che ci importa? Non cambia niente che ci sia o non ci sia. No, qui Riccarelli, se non ci fosse, sarebbe un torto clamoroso, ma soprattutto... quasi un torto a un romanzo che è la testimonianza di una malattia.
Vero.
È un messaggio morale, è un messaggio morale così importante.
Sì, sì, sì. Accanto alla vedova, che devo dire è stata di una dignità anche durante i funerali, incredibile. Vabbè, abbiamo visto Walter Veltroni commuoversi come un bambino, ma insomma un po' tutti.
Era un'altra storia, perché avevano lavorato insieme.
Molto. Deve tanto a Riccarelli, Walter, è vero?
Sì, perché poi quell'ufficio stampa lì era un ufficio stampa estremamente interessante, perché... lui già aveva lavorato nell'ufficio stampa di qualcuno a Pisa, di qualche assessore a Pisa.
Sì, vabbè, ma insomma, con Walter era un altro impegno, insomma.
No, ma no, per dire che già questa era la sua specialità.
Certo, ci mancherebbe. Giuliano, grazie ancora, ci sentiamo alla prossima puntata, allora.
Sì, a presto.
Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Oggi parliamo con Giovanni di uno scrittore che è al suo secondo libro. Parliamo di Rabin Alameddin o Alameddine, che è uno scrittore di chiaramente origini non proprio occidentali, ma è orientale, medio orientale. Parliamo della Giordania, di un regno importante che dà stabilità in quell'area, soprattutto in questi periodi in cui sia in Egitto sia un po' in tutto il Nord Africa le cose sono ad alta temperatura. E il suo primo libro, che uscì qualche anno fa, sempre per Bompiani, ha avuto un buon successo. Parliamo del Il cantore di storie, ma incredibile, il secondo libro sta avendo un successo repentino e molto molto più alto.
La traduttrice.
Nelle vendite, esatto, già.
Buongiorno,
in ristampa.
Allora, la traduttrice, 304 pagine, 18 euro, e vi dico già da subito del titolo originale molto diverso, intitolato Una donna superflua, che secondo me da un lato è un titolo molto più bello, dall'altro lato un titolo meno invogliante per il pubblico italiano. Il pubblico italiano è attirato quando nel titolo in qualche modo si accenna dei libri, e qui di libri il romanzo è pieno. Però volevo anche fare un'altra precisazione: la storia privata di Alameddin è più complicata, perché è vero che lui è nato in Giordania da Amman nel 1959, ma è anche vero che i genitori sono di origine libanese, è anche vero che poi lui a un certo punto a 17 anni se n'è andato dal Libano e vive adesso fra l'America e Beirut, e il romanzo è ambientato a Beirut, una Beirut particolare, perché il romanzo abbraccia praticamente i 72 anni di vita di questa protagonista, Aliya, e per cui la storia comprende anche i periodi della guerra civile libanese, degli attacchi degli israeliani. Cioè è un libro molto più complesso di quello che dice il titolo, la traduttrice, di fatto.
Poi c'è un titolo, tra virgolette, che non esiste, ma c'è, ma è L'impotenza, perché anche questo è uno dei grandi tabù di noi maschietti, e bene, è trattato con un garbo e un'eleganza che possiamo dire, no?
Sì, con molta eleganza è accennata l'impotenza del marito, che si sposa molto giovane, 16 anni, divorzia a 20 anni, ma direi che è un tema anche metaforico e più generale.
Certo.
L'impotenza dell'uomo di fronte alla vita reale, alla vita vera da vivere, quando viceversa il mondo che soddisfa molto di più la protagonista è il mondo del sogno e di una realtà altra che diventa vera realtà, che è quella dei libri. Teniamo conto che lei negli anni della sua vita ha tradotto 37 libri, ma la cosa molto bizzarra La cosa molto divertente è che lei non li ha tradotti per pubblicarli, li ha tradotti per sé. Ogni primo dell'anno lei inizia a tradurre un libro. E notare bene, lei non traduce francesi, inglesi o americani per una ragione molto semplice. Lei traduce libri scritti in lingue che non conosce e perciò lei non si rifà al testo originale, ma si rifà alle traduzioni inglesi e francesi. Perciò traduce Tolstoi, traduce Gogol, traduce l'Enciclopedia dei Morti di Danilo Kish, lo scrittore slavo, traduce Calvino, traduce, anzi ha intenzione di tradurre Austerlitz di Sebald, traduce Javier Marias, che a lei piace moltissimo, a me non piace affatto, traduce Bruno Schulz, che piace a lei e piace tantissimo anche a me. Insomma, si sbizzarrisce nelle letterature altre rispetto alle letterature maggiori.
Giulio, ti posso fare una domanda? Perché con Giuliano Soria abbiamo parlato spesso del problema della traduzione e ultimamente c'è qualcuno che traduce dall'italiano antico all'italiano moderno. Parlo di Aldo Busi, che ha ritradotto il Boccaccio, il Decamerone di Boccaccio, e devo dire, come scelta, come la consideri? Perché potrebbe essere molto criticabile.
Ma da un punto di vista puramente empirico può essere una scelta adatta, perché oggi è imperante l'analfabetismo. Io ricordo, non vorrei fare uno svarione, però Gianni Celati aveva tradotto in prosa, mi pare, L'Orlando innamorato, però non mi vorrei sbagliare. Ecco, da un punto di vista empirico, da un punto di vista dell'amore per la letteratura, è una scelta che a me non interessa, francamente. Cioè, i testi si leggono quando sono italiani, nell'italiano dell'epoca. Quando sono stranieri uno fa quello che può, cioè se conosce la lingua li legge in originale, se no in traduzione.
Ma sai, Giovanni, magari ecco l'Ariosto raccontato da Calvino, per dire, però per godersi più che altro come Calvino legge Ariosto.
Calvino era Calvino. Allora, Calvino era Calvino, Celati è il grande Celati, ma non vorrei che questa abitudine si diffondesse ai danni dell'originale. Sarebbe come se noi traducessimo la Divina Commedia in prosa, poi la sbattessimo lì e dicessimo: prendetevela, questa è la Divina Commedia che va letta. Faremmo un torto d'ante. Vorrei però dire in fretta un'ultima cosa.
Devi.
Importante sul libro. Il libro è la storia della vita e dell'animo di una donna, delle sue sofferenze, dei suoi desideri, dei suoi dolori. Lei di mestiere faceva la commessa in un negozio di libri, e insieme della Beirut drammatica e frenetica che sta intorno, dei vicini, delle vicine di casa con cui lei a un certo punto è obbligata a far comunella, ma poi arriva una vera amicizia, ed è tutto raccontato con una finezza straordinaria. L'unico dubbio che si può avere su questo bellissimo libro è che, come l'autore stesso ammette attraverso la bocca della protagonista, è di un narcisismo pazzesco, perché ogni pagina praticamente viene citato un autore, per cui tu oscilli continuamente fra l'ammirazione e il dubbio che il desiderio di citare, di sfoggiare, superi il desiderio di raccontare. Però è proprio in questa ambivalenza che sta il fascino del libro. Un libro bellissimo e un libro irritante insieme. E questo a me sta anche fin troppo bene.
Gli facciamo tanti auguri.
Ricordiamo negli estremi, Giovanni.
Sta andando benissimo. Sì, possiamo dire che
sta andando benissimo ed è giusto che sia così. Rabi Alameddin, la traduttrice. Titolo originale, Una donna superflua, Bompiani, pagine 304-18, ma in ultimissima una cosa per l'editore. Attenzione ai refusi, perché ce ne sono parecchi, e uno molto grave, perché il grande pianista Ivo Pogorelic diventa Ivo Pogolerić.
Ai, noi chiamiamo la musica classica, insomma.
Sì.
Oltre a essere uno dei più bravi, anche uno dei più amati, perché è bellissimo,
sì,
affascinante, incredibile.
Ha ripreso a suonare dopo una decina di anni,
esatto,
dopo la morte della moglie.
Giovanni, un giorno facciamo una bella puntata sull'editing, così discutiamo anche di questi problemi.
Ah, è una cosa che ci farà impazzire.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao
Giovanni.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata. Fabrizio Patriarca in studio, ci ha raggiunti qui con noi Adriano Angelini per parlare del suo libro Mary Shelley e la maledizione del lago, uscito per le edizioni XL, come si dice, recentissimamente. Buongiorno Adriano.
Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Futura.
Carissimo Adriano, tu hai scritto un libro che io ho ammirato intanto per qualità di stile e poi per questa capacità di saper raccontare una vita altrui, che non è una vita immaginaria, anzi è la vita di un personaggio famosissimo, la moglie di Pierce Shelley, l'autrice di Frankenstein, insomma presso il grande pubblico è conosciuta per questa adesione a un certo romanticismo, come dire, di categoria sotterranea, di romanticismo dei mostri, insomma, necrofilo, c'è tutta una piega del romanticismo meravigliosa che consiste proprio nell'esposizione di ciò che ci parla della vita attraverso la sua negazione. Quindi le urla dei moribondi, spesso si fa riferimento al famosissimo dipinto di Cericò, La zattera della Medusa. C'è questa passione romantica per tutto ciò che è verminoso, formicolante, putrido, cadaverico, insomma. Ma mi fermerei qui, perché poi il tuo libro invece racconta la vita vera e propria di questo personaggio straordinario, questa vita avventurosissima.
Sì, in realtà per parlare di Mary si deve parlare per forza anche della madre, che è Mary Wollstonecraft. Io dico che se non ci fossero state Mary Shelley e Mary Wollstonecraft non ci sarebbe stato, probabilmente il mondo femminile oggi sarebbe diverso, perché le due Mary fecero sì che la professione di scrittrice per una donna, nell'Inghilterra del Settecento, che era assolutamente tabù, oggi sia una professione assolutamente dignitosa, perché Mary Wollstonecraft fu la prima pedagoga che venne pagata per scrivere libri da un suo editore, cosa che all'epoca era una cosa scandalosa. Cioè una donna non poteva non solo scrivere, ma essere pagata per
in
scrivere,
genere percepire,
percepire un compenso per scrivere era una cosa scandalosa. Tra l'altro le traduttrici dell'epoca non potevano mettere i loro nomi sulle traduzioni che facevano dei grandi filosofi o comunque dei testi che poi leggevano tutti. Ecco, Mary Wollstonecraft, che è la mamma di Mary Shelley, si è imposta ed è riuscita a spezzare questa tradizione. Non è soltanto questo, tra l'altro la mamma di Mary Shelley è l'autrice di Vindication for the Rights of Women, un libro che non è un manifesto del femminismo, diciamo, 68 o 68esco, così come vogliamo chiamarlo, ma in realtà lei si faceva semplicemente una domanda: io che faccio, perché lei faceva la nurse per i bambini, dice, perché devo essere ignorante, non posso studiare per poter poi trasmettere il mio sapere ai bambini che vado ad accudire?
Ed era distanza pedagogica fondamentale, direi.
Esatto. Mary Shelley, Mary nasce e sua mamma muore di parto, quindi ci sarà questo gap incredibile fra le due, per cui Mary Shelley ci avrà sempre questo fardello di sentirsi un po' in colpa di essere stata un po', tra virgolette, l'assassina della madre, di non essere riuscita a conoscerla, e si porterà presso il peso di dover essere come lei, ma anche nei costumi. Mary Shelley fu la prima che ebbe una relazione con un uomo che era sposato, cioè Percy Shelley era... quando si conobbero era di 4 anni più grande di lei.
Lei era sedicenne.
Lei era 16, lui 21, ma lui era già sposato e aveva due figli, uno in arrivo e uno già nato. E questa cosa fece talmente scandalo nell'Inghilterra, dei circoli letterari dell'epoca o comunque degli ambienti intellettuali, che furono quasi costretti al loro primo viaggio di fuga in Europa, sul continente. Tra l'altro c'è da dire che lei, Mary, era la figlia di un filosofo che poi si è rivelato un filosofo importante, che era William Godwin, che scrisse Manifesto per una giustizia politica, dove attaccava le istituzioni inglesi dell'epoca, fra cui la monarchia, e soprattutto la religione intesa appunto come dogmatismo e come non laica, ecco, in un certo
filosofo
senso.
Che lo stesso Percy Shelley leggeva avidamente anche durante il ratto della figlia.
Sì, tra l'altro è Shelley che si è presentato alla corte di William Godwin dicendo: io sono un suo ammiratore, voglio conoscerla. Da lì nasce l'incontro con Mary, cioè che proprio Percy è andato a casa di Godwin, voleva conoscerlo, e lì ha incontrato Mary, che stava in una stanza a studiare, perché tra l'altro Godwin le faceva studiare a casa e non le mandava a scuola. Le
una storia un po'
loro.
Contorta, perché fra l'altro Percy si era offerto quasi come benefattore e salvatore di questa famiglia in difficoltà economica.
Tra l'altro, sì, e quando il padre, che era così libero, tra virgolette, sa che Percy vuole prendere sua figlia,
occlude,
diciamo così,
immediatamente le vedute.
Praticamente occlude le vedute e inizia una persecuzione nei confronti dei due.
Questo è un messaggio per i nostri ascoltatori: se volete occludere le vedute di un filosofo, corteggiatene, o meglio, rapitene la figlia e portatevela in Svizzera.
Filosofo anarchico.
Ecco, di un filosofo anarchico. Anche loro hanno il loro tallone d'Achille. Piero, vuoi fare un commento? C'è Piero Di Nepi con noi, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, è una storia assolutamente affascinante che mi ha, da quando l'ho conosciuta, a parte questo interessantissimo libro del nostro amico, la prima volta ho letto Frankenstein, che ero bambino, mi ha spaventato moltissimo, ma mi ha anche affascinato moltissimo. Adesso, da bravo professore, posso dire due cose così di... divertenti, che in quegli anni c'era in Inghilterra il nostro Foscolo, che era alle prese con terribili problemi economici, si appoggiò ad uno dei tanti figli che aveva probabilmente seminato per l'Europa. Lì c'era una figlia che da lui fu mandata in rovina per richieste di assistenza, perché era un traduttore che veniva pagato alla consegna del lavoro
e non consegnava mai.
Non consegnava mai, sì.
Seminatore non consegnava. No, voglio ricordare a entrambi, soprattutto Adriano, che eravamo all'epoca del ratto di questa fuga in Svizzera nel 1814, nel luglio del 14, e un grande coetaneo di Mary Shelley si affacciava sulla scena italiana, Giacomo Leopardi, che poi avrebbe incontrato in qualche modo la famiglia Wollstonecraft, perché una pupilla di Mary Shelley, Margaret Mason, fondò un'accademia a Pisa, l'Accademia dei Lunatici, a cui Leopardi nel periodo pisano partecipò qualche volta, ecco, a qualche riunione, col curioso soprannome di Giraffa. E sono gli anni in cui vengono alla luce le operette morali.
Sì, insomma, la cosa che si può dire è che non tutti ricordano il grande scontro di Leopardi con Monaldo, cioè il papà, non era solo di natura ideologica, ma sulla fede che l'uno aveva in modo, direi, che la tradizione vuole bigotto, ma la faccenda è un po' più complessa, e l'altro si proclamava, come tutti sanno, ateo, ma entro determinati limiti. Anche questo è un problema che poi è molto complicato, sul quale torneremo in altre,
diciamo,
epoche.
Sfaccettato.
No, però, ecco, però la cosa interessante è che la lite di Giacomo con Monaldo era soprattutto che Giacomo voleva vivere di stipendio o di emolumenti guadagnati con l'attività letteraria, cosa per un aristocratico assolutamente disdicevole. Cioè, un aristocratico non può essere pagato, l'aristocratico vive di rendita, se no non è più aristocratico.
Ebbe così l'occasione di alcune prebende per carriera sacerdotale, ma rifiutò.
Tra l'altro, la cosa che dicevi di Margaret Mason, lei fu fondamentale quando loro si trasferirono per la seconda volta in Italia, perché loro soggiornarono in Toscana per lungo tempo, e in quel periodo Mary era assolutamente esasperata, a parte che aveva perso già due figli, ma lei era esasperata dalla presenza di Claire, di Jane, che sarebbe la sua sorellastra, che poi si fece chiamare Claire, perché Claire andava spudoratamente appresso a Percy e Percy non faceva nulla per nasconderlo.
Sì,
e
c'è quindi anche qui una storiella di
Margaret Mason
Troy
si offrì di portarla al mare, di ospitarla lei, così gliela tolse di mezzo.
Sì,
diciamo.
Sì, la tolgo dalle scale. Margaret Mason a Pisa faceva questa rivista di Osonian.
E meno male che non c'era Dagospia all'epoca.
No, per fortuna, però c'erano, sai, voci di corridoio, no? Insomma, un ambientino niente male questo dei letterati inglesi trapiantati in Italia.
Sì, tra l'altro credo che gli ascoltatori appassionati di Frankenstein o comunque di quel mondo conoscano la storia della Notte dei Villa Diodati. Per chi non la conosce la riassumiamo in breve.
Raccontiamola, sì, perché altrimenti non si capisce il sottotitolo del libro.
Sì, Frankenstein venne concepito, non scritto, venne concepito nel 16 giugno del 1815 sul lago di Ginevra, una casa affittata da Lord Byron, che era Villa Diodati. Lord Byron viaggiava con il suo medico di famiglia, diciamo fedele, che era John Polidori. In questa casa c'erano lui, Shelley, Mary, Claire, Polidori e Byron, e fecero, diciamo così, una nottata abbastanza particolare, fra sedute spiritiche, vino, forse droghe, chi lo sa, e fecero una gara di scrittura. Vollero, prima lessero tutta una serie di racconti del brivido, Tales of the Dead, e poi decisero loro di fare una gara di scrittore. In realtà quella notte non produssero nulla, nessuno produsse nulla, tranne un breve accenno di scritto di Byron, che era l'Augustus Darvel, ma in realtà quella notte non successe nulla. Furono i giorni seguenti che Mary ebbe una visione, che praticamente c'era questa ragazzina che è tornata in vita, che era Clara, la sua prima bambina morta. Da lì poi si sviluppò tutta l'idea del Frankenstein, così come da quella notte, da quel frammento scritto da Byron, Polidori, il suo medico, fece un lungo racconto che si trasformò nel primo racconto sui vampiri italiano, che è Il Vampiro, e che è ancora antecedente a quello di Stoker. Forse questo pochi lo sanno, ma il primo racconto sui vampiri è quello di un italiano, che poi John Polidori era un italiano, che si chiama Il Vampiro.
Bellissima questa storia di scrittori che si mettono in una villa di notte sulle sponde di un lago.
Pioveva, era l'anno senza estate, no? Perché c'era stata l'esplosione del vulcano Tambora, che aveva praticamente
oscurato
il cielo, condizionato le condizioni meteorologiche da mesi, e pioveva in continuazione.
Senti Adriano, voglio chiederti una cosa però. Come si scrive un libro del genere dal punto di vista della documentazione? Cioè fare le ricerche, ecco, mettere insieme, costruire la storia a partire dalle informazioni, cosa si tiene dentro, cosa si lascia fuori?
Questo in particolare è stato, nel senso, io ho deciso anche di scriverlo perché su di lei in italiano non c'era nulla, ed è una cosa che io ho trovato abbastanza curiosa, perché un personaggio così di grande spessore, non c'è nulla su di lei in italiano, insomma, voglio dire, ho trovato abbastanza... è un peccato. E quindi mi sono documentato su tantissima letteratura inglese o comunque angloamericana che esiste. Ci sono 4 biografie su di lei, soprattutto 2 importanti, una scritta da Miranda Seymour e una da Muriel Spark. Ci sono i testi originali con i loro diari, e quindi ho dovuto consultare i loro diari, il diario di Mary, il diario di Polidori, il diario di Claire. E poi c'è tutta una documentazione che oggi fortunatamente anche internet permette di trovare. Sono documenti più che altro di articoli universitari o comunque studi che sono fatti sull'argomento. E per quanto riguarda il taglio, io sono di formazione, diciamo così, narrativa, ho cercato di raccontare una storia che fosse proprio la storia della sua vita in termini, diciamo così, romanzati, perché poi tra l'altro la sua è una vita da romanzo, per come ha vissuto, per le amicizie che ha frequentato e per quello che le è capitato.
Se, dato che, come ricordo spesso quando faccio qui trasmissioni, non sono giovane, è divertente ricordare che la Mary fu presentata al pubblico italiano in una raccoltona di racconti fantastici e di fantascienza per bambini di un editore fiorentino, bel librone, intorno al 1961-62, e veniva antologizzato Frankenstein con una biografia con una biografia di Mary, che ricordava questa vicenda dell'incontro sulle sponde del lago, della notte, sì, della gara. È molto, molto interessante. Cioè, viene presentata come una scrittrice per bambini, in qualche modo, un horror per bambini. Era il 61-62.
Bisogna considerare una cosa: suo padre e la matrigna di Mary, che era Mary Jane Claremont, scrissero libri per bambini, e avevano una libreria dentro casa, al piano terra, dove vendevano soprattutto libri per bambini. Quindi è facile. La matrigna era una traduttrice dei fratelli Grimm, e quindi in inglese.
Ricordiamolo, sì, Mary Jane Claremont.
Mary Jane, sì, Claremont.
Sì. Adriano, noi siamo stati davvero molto contenti di averti qui con noi. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori gli estremi del libro: Adriano Angelini Sutt, Mary Shelley e La maledizione del lago, per i tipi di XL, l'editrice romana. L'anno di edizione è naturalmente il 2013, il prezzo è di 11,90 €. Salutiamo Adriano Angelini,
grazie,
e
Fabrizio.
Piero Di Nepi, che è stato con noi.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ritorna al microfono Alberto Gaffi, ma abbiamo, come dire, un ritorno al passato, perché cosa c'è di più antico e di più appassionante di una biblioteca? Le biblioteche infinite, parliamo di Calamann, parliamo di tante biblioteche che noi amiamo, e gli antiquari, perché non l'abbiamo detto abbastanza, ma Piero Di Nepi, quanta storia è passata tra le tue dita nel tuo grande e piccolo di dimensioni, ma grande di qualità, negozio di libri antichi.
Sì, io sono Piero Di Nepi a parlare. Io sì, nella vita ho fatto l'insegnante, ma nella mia famiglia c'era una delle librerie antiquarie più illustri d'Italia, che era la libreria di Raniero di Cave a Roma, fondata nel 1906, poi passata a mia madre, della quale mi sono occupato di striscio anch'io.
Ricordiamo il certo nome della mamma, perché ci siamo conosciuti grazie a lei.
Via. Mia madre si chiamava Giuliana di Cave, figlia appunto di Raniero di Cave, dinastia di librai. A Roma c'è stato anche un Luigi e un Luciano di Cave, e ho conosciuto Alberto proprio in quel vecchio negozio a Piazza di Pietra.
Quanto fascino,
via dei Pastini, sì.
Salutiamo quindi Luca Ferrieri, che invece di vendere i libri li va a coccolare, li va a noleggiare, perché chiaramente la biblioteca è un ente pubblico, li noleggia a prezzi modici, ma li noleggia. Parliamo di Cologno Monzese, dico bene, Luca?
Esatto, buongiorno a tutti voi.
E poi sei anche un autore, perché possiamo dire che Ulski si è accaparrata uno dei tuoi titoli più interessanti. Parliamo di Un personal essay, un saggio quindi di grande umanità, fondamentalmente caldo, come temperatura potremmo dire, non ha nulla a che vedere con quello che di solito si pensa essere un saggio, quindi una narrazione intima di quello che è il nostro amore per i libri, di persone che ci lavorano ma che comunque continuano ad amarli, non li vedono come degli oggetti neutri, ma come delle persone, come dei piccoli figli da crescere, curare e permettere che tutti possano conoscerli, perché a noi piace che i libri vengano aperti. Conosco dei collezionisti che non tagliano le pagine dei vecchi libri. Tu che cosa pensi di questo?
Ma sì, mi piace molto questa definizione di personal essay, anche se è un tentativo, insomma, non so quanto riuscito. Mi piace perché è un saggio che non si ammanta di pseudo oggettività, sceglie un punto di vista soggettivo, una soggettiva proprio in senso cinematografico, fa parlare il mio rapporto, che poi è il rapporto di tanti, insomma. Credo che non si possa parlare di libri e di lettura se non mettendosi in gioco in prima persona, quindi parlando anche di sé, naturalmente senza eccessi, insomma, nei limiti dell'indispensabile per capire di che cosa stiamo parlando, insomma.
Intanto diciamo il titolo, perché non l'abbiamo ancora detto, quindi prendete nota, ascoltatori: fra l'ultimo libro letto e il primo nuovo da aprire, letture e passioni che abitiamo, e io aggiungo che ci abitano. Parliamo della casa editrice fiorentina prestigiosissima, la Olski, e parliamo anche di quello che in letteratura viene considerato la scoperta di un libro che vogliamo scoprire ogni giorno, diverso anche se l'abbiamo già letto, perché succede anche questo, no?
Certo, sì, la logica della scoperta in lettura è un po', non in senso scientifico, ma in senso umanistico, potremmo dire, un po' al centro del libro, insomma, perché le passioni principali che guidano la scoperta di una lettura poi sono la meraviglia, che insieme all'empatia, un po' la passione principe della lettura, e che ci porta a delle scoperte continue. Si è scoperta la serendipità, cioè il fatto che passiamo da un libro all'altro quasi per caso, senza cercarlo, scopriamo quello che non cerchiamo, come fece appunto Colombo quando scoprì l'America cercando l'India, insomma. Ecco, questa è un po' la legge della scoperta in lettura.
È anche una condanna, perché gli scopritori poi diventano colpevoli di tutto quello che viene fatto dopo, magari delle male interpretazioni di quello che viene poi piegato, no? A delle logiche, pensiamo a Wagner per esempio, quanto è stato strumentalizzato. Che ne dici, Piero?
Ma sì, direi che è sempre fondamentale questa transizione dall'ultimo libro letto, o dagli ultimi, che sono sempre letture in parallelo, almeno per un sacco di gente, tra le quali il sottoscritto, cioè non si riesce mai a leggere un libro solo alla volta, e anche il prossimo, magari sono i prossimi. Ecco, l'origine di questo titolo, quindi, è nell'idea della serendipity, se posso chiederlo.
Esattamente. Esattamente, sì. Beh, l'origine del titolo in realtà è un verso di Cappello che abbiamo preso in prestito, ringraziandolo moltissimo, e leggermente modificato con l'editore, ma il senso è proprio questo, cioè di questa landa di meraviglia, a volte anche di solitudine, che si apre tra l'ultimo libretto e il primo nuovo da aprire, insomma l'ansia della scoperta, la speranza, ma a volte la delusione. Questo, si tratta anche di passioni tristi in questo libro, che poi non sono tristi per un omaggio stereotipato, in questo caso alla tristizia del lettore, no? Questa idea infelice del lettore come topo di biblioteca, come qualcuno che si copre il capo di libri e non mette il naso fuori nel mondo, tutto al contrario, le passioni tristi sono da attraversare per arrivare a un'idea di felicità della lettura.
Se posso azzardare una metafora forse abusata, il lettore è come Don Giovanni di Mozart, tenta di esaurire l'inesauribile, o no?
Sì, certo, c'è tutto questo rapporto di seduzione e di sedizione, ecco, io cerco sempre di tenere insieme questa, attraverso una variante di una lettera, due concetti che mi sembrano importantissimi per la lettura, insomma, quello di, e anche per trasmettere la lettura e il piacere della lettura, insomma, saper toccare con una lettura, quindi sedurre e nello stesso tempo esprimere l'alterità, la differenza della lettura, qualcosa che non si placa, che non si adatta all'esistente, che cerca sempre attraverso il rapporto con l'utopia di scavare e di indicare nuovi percorsi.
Luca Ferrieri, se possiamo citare il titolo del libro dal quale avete tratto la poesia di Pierluigi Cappello, certo, credo che sia Mandati a dire all'imperatore, uscito nel 2010 per Crocetti.
Esattamente, lo ringrazio ancora una volta per averci dato, oltre a tantissime belle poesie, la poesia è molto presente in questo libro, perché è una delle forme, per me personalmente è la lettura che esprime il piacere di leggere in senso pieno, cioè, per me naturalmente, per altri è diverso, c'è un piacere gratuito, perché raramente si legge la poesia per farne un uso strumentale, la si legge perché piace, perché dà piacere.
Ai nostri ascoltatori ricorderanno forse quel detto: ogni notte d'amore è un libro letto in meno, che ci parla in maniera anche incostante, se vuoi, Luca, di questo rapporto fra seduzione e lettura.
Certo, sì. Infatti, esprime un punto di vista, naturalmente ce ne possono essere tanti altri, in realtà l'amore e la lettura sono legati in modo non alternativo, anzi.
Ricordiamo quanto stai facendo per la lettura anche a Cologno Monzese, perché possiamo dire che la tua biblioteca è una biblioteca sperimentale che sta veramente innovando anche con il noleggio degli ebook reader, se non ricordo male.
Sì, esattamente, una biblioteca che percepisce questo momento, questo è un attraversamento, come un momento di crisi e di opportunità nello stesso tempo, come bisognerebbe fare sempre con i momenti di crisi. La lettura ci aiuta anche in questo, la lettura è biblioterapia in un certo senso, e la nostra biblioteca, come tante altre del resto, si è resa conto che oggi o le biblioteche, ma anche le librerie, direi, perché uno dei dati forse positivi della crisi, e parlo non solo di crisi economica ma di mutazione a tutto campo, è che biblioteche e librerie si avvicinano sempre di più, cioè sono avvicinate da una sfida che è quella digitale, insomma, se le
Benissimo.
Biblioteche vogliono sopravvivere devono cambiare.
Assolutamente, noi crediamo al cambiamento come vita, come sopravvivenza, come si deve cambiare per vivere, era una canzone della mia Mannoia che noi in qualche modo riprendiamo. Ricordiamo, da Cologno Monzese abbiamo sentito Luca Ferrieri, autore del Fra l'ultimo libro letto e il primo nuovo da aprire, Letture e passioni che abitiamo. L'editore è Olsky. Alla prossima.
Grazie mille, grazie a tutti voi, arrivederci.
Carta vetrata.
I sabi che non sono i sabini, attenzione, Giuliano Soria ci portava nella Sabina perché lui ama l'olio buono, ma Sabatini non è neanche lui un sabino, invece i sabi sono i seguaci di alcune sette religiose orientali che Maometto cita nel Corano e ritiene diversi dai cristiani e dagli ebrei. Perché parliamo di loro? Perché anche loro sono monoteisti e in qualche modo credono nella rivelazione celeste, e dopo la nascita di Maometto il nome dei Sabi è stato assunto da alcune comunità religiose che insieme con i Mandei dell'Iraq e la comunità di Arran nella Mesopotamia, praticamente i cosiddetti astrolatri che credono negli astri come influenza dell'astrologia e dei segni zodiacali, chiamano le stelle a guidarci sotto un cielo stellato, a influenzarci e in qualche modo a sentirci tutti figli di uno stesso Dio e non divisi da tante religioni. In questo pantheon celeste, con tutte queste creature che in qualche modo ci influenzano e ci proteggono, che sono le creature delle stelle, abbiamo anche i draghi. E fra questi draghi volevamo parlarne appunto con Cristiano Draghi, che su questo è andato a scoprire che in terra di ex Jugoslavia, se non sbaglio in Serbia, la parola drago significa qualcosa di molto diverso. Ben arrivato, Cristiano.
Ciao, come sempre, tanti saluti dal Polesine, qua giù da Rovigo.
Che cosa hai scoperto della parola drago? Perché poi drago, draga è anche un nome, no, in quei paesi.
Beh, io cosa ho scoperto? Il punto è questo: chiamandomi Draghi uno si incuriosisce, ma queste ricerche le aveva fatte molto anche mio zio Piero, poeta, che poi me l'ha passate a me, insomma io ci ho dato un ulteriore... botta. Beh, tutti i draghi, dragoni, drago, che sono cognomi diffusi nel nord Italia soprattutto, vengono dai paesi slavi. Ora non si sa esattamente da dove, anche perché stiamo parlando probabilmente del 400-500, e arrivano qui e vengono cambiati. Perché cambiati? Perché se noi ci pensiamo, facciamo mente locale e pensiamo ai cognomi di molti dei Rom, dei Sinti, degli slavi che arrivano qua, e pensate a tutti ai Dragan, Dragovic, Dragomir, e hanno tutti la stessa radice e arrivano qui, e naturalmente a quei tempi i nomi, qualunque parola straniera diventava immediatamente la parola italiana, veniva italianizzata. Ecco che quindi probabilmente dei Dragovic, Dragan, Dragomir sono diventati draghi, dragoni, drago, eccetera.
Ma sappiamo che ci sono anche delle sure del Corano che sono legate proprio a questa figura mitica.
Beh, il drago è una cosa diversa poi, quindi chiaro che quella radice vuole dire qualcosa, se non ho capito male, tipo salve, salute, ecco, quindi è un cognome bene augurante. Poi qui in Italia prende quest'altro nome, soprattutto si installa dalle parti di Verona, Crema, eccetera, e poi si espande, non molto nel Lombardo Veneto, sì, purtroppo ha chiuso a Padova una famosa libreria Draghi, c'è una bella villa Draghi vicino a Udine, io non c'entro niente purtroppo, mentre la mia famiglia è di Montagnana come origine del cognome, che è vicino a Padova, splendida città murata, che fra l'altro ha pure a che fare col mio quasi omonimo Mario Draghi, perché credo che anche lui abbia degli antecedenti degli avi da quelle parti, anche se non risultano apparenti.
Ma c'è una lettura che poi adesso magari Gabriele Sabatini preciserà meglio, ma insomma che porta avanti la tesi che il drago in realtà è il portatore della voce di Maometto, in qualche modo cerca di convertire all'Islam, e quindi anche tutte le figure che con la spada combattono il drago di fatto stanno combattendo quello che stava arrivando in quegli anni, che era la conversione più o meno gentile nei confronti del pensiero e della religione musulmana.
Pensa alla curiosità, io mi chiamo Draghi e sono nato in Costa di San Giorgio a Firenze.
Ecco qua.
Ora, ecco qua, no? Come si dice, le casualità. San Giorgio, come è noto, ammazza il drago. Ora, non è così certa la cosa, San Giorgio è uno di quei santi sulla cui identità si discute molto, ecco. Sembra proprio più una figura mitologica, appunto. Può darsi questa tua... versione mi sembra molto carina. Io mi ricordo molto i draghi del Dungeons and Dragons, certo. I giochi di ruolo nei quali i draghi sono di vario tipo, generalmente piuttosto aggressivi, ma si possono anche domare, ricordiamoci qualche altra cosa come la storia infinita, no?
No, ma senz'altro Cristiano, il drago ha naturalmente nell'immaginario collettivo l'idea di essere un po' il nemico, l'avversario, però forse un nemico non consapevole, forse più un braccio violento di un male di cui lui non è il protagonista, ma un po' la vittima. Per tornare però a quello che dicevi all'inizio, drago come saluto nei paesi slavi, io mi sposterei anche un po' più a oriente, in rumeno dragonstea è l'amore in realtà, quindi comunque a conferma che nei Balcani questo prefisso drago è qualcosa di positivo, e quindi chissà che non ci sia comunque una sorta di passaggio tra il drago di cui diceva Alberto islamico al drago amore dei Balcani al drago nostro.
E poi anche al verbo che c'è in Italia, il verbo che porta a pulire le vie d'acqua, il dragare un fiume per esempio, no?
Anche questo, le draghe, non so se questo sia collegato, ma sicuramente i denti
sicuramente sì.
Fanno pensare. Sai che ci sono alcune vie draghi, io ero un po' informato, una sta a Tricase, dalle parti di Lecce, qualche via draghi in giro c'è, insomma. E mi dicevano che c'era una località draghi sull'Appennino, ma non so, non sono poi mai riuscito a trovarla. Ce n'è una a Velo d'Astico, però insomma, che non so neanche dov'è, però insomma ci sono qualche posti che hanno questo nome, che mi erano abbastanza,
e chissà che magari non siano invece chiamate così perché magari nelle leggende popolari, che lì era la casa, il luogo del drago.
Guarda, Velo d'Astico sei in provincia di Vicenza, sto guardando in internet in diretta, come per fortuna possiamo fare in questo mondo moderno, e c'è una località Draghi. Non so, può darsi che venga anche dai cognomi, da qualche, perché appunto non è che sia un cognome così limitato, ce ne sono abbastanza in Italia di draghi, dragoni, draghi.
Recentemente, drago, con una nuova casa editrice che ho creato, che è la G-Trip, abbiamo cercato di fare una mappa dei luoghi dove sono stati scoverti, in qualche modo rintracciati, i draghi in Italia. L'autore è Andrea Ugello e ha scoperto delle cose molto curiose, non tanto le tracce, che più che altro sono delle ossa di balena o cose del genere, chiaramente molto grandi perché il drago non è mai chiaro, piccolo. Ma la cosa più curiosa è vedere come la raffigurazione di questi animali, che noi diciamo immaginari, ma per l'epoca non lo erano affatto, perché erano anzi una delle ragioni principali per la quale l'immaginario veniva chiamato a ricoprire un ruolo di completamento, ecco, tutto quello che in realtà era il diavolo che non si rappresentava, lo si rappresentava attraverso il drago, perché in qualche modo essere demoniaco è. Ti senti di rappresentare anche questa lettura oppure no?
No, ma certo, fa bellissima poi questa guida, fantastica, bisognerebbe seguire, fare ne tante di queste guide tematiche, quindi veramente complimenti. Magari c'è qualche posto, sarà stato trovato qualche uovo di drago, no? Dobbiamo pensare che c'era un mondo in cui era normale, pensate alle mappe dove c'era scritto Hic sunt leones, no? Cioè da lì in giù in Africa c'erano i leoni e non si sapeva più niente, quindi non si aveva idea di cosa ci fosse, presumibilmente c'erano anche questi esseri immaginari e questi immaginari. Poi se ci pensiamo, il drago rispetto a un Tyrannosaurus Rex o un Velociraptor non è così differente,
No, senz'altro, dal punto di vista fisico, insomma, se vogliamo chiamarlo così.
Il fatto di emettere fuoco dalla bocca, anche quello, non ti ricorda anche lì l'inferno, qualcosa che ha a che fare con il maleficio?
Ma lui è più un guardiano, però, lo vedi sparso, lo vedi, non so se smettiamo, se c'è un'iconografia con diavolo uguale o draghi al servizio, di stregoni, no? Sono più, hanno questa cosa qui, hanno Io mi immagino come potrebbe essere l'organo che emette fiamme. Beh, comunque questa figura delle fiammelle è stata sdoganata, vi ricordate Grisù il draghetto?
Sì, come no, come no.
Il cartone animato dove il draghetto Grisù poi che vuole fare
il pompiere, sì sì sì.
Mi sembra fantastico. Vabbè, questo mi sembra molto carino e lì è stato finalmente sdoganato, è diventato buono, amichevole, e non più così terrificante, il rapitore di fanciulle. Forse, ecco, anche su quello c'è qualcosa di sensuale, no? Anche nel drago che vuole rapire.
Anche se il papà era un po', diciamo, si dispiaceva di questa vocazione a spegnere le fiamme, diceva, ma è possibile... che ho un figlio depravato, invece di bruciare tutto le spegne le fiamme.
È un po' sempre così con i conflitti generazionali, lo sappiamo, no? Quindi portiamo pazienza, nessun padre sarà mai del tutto contento di quello che fanno i figli e nessun figlio imiterà del tutto il padre, se non in casi rari.
La questione del drago pompiere, del drago con l'acqua, in realtà mi manda alla mente una cosa sul drago cinese che stavamo dimenticando in questa sede, ma non possiamo dimenticarcene. I cinesi, in realtà, il drago è anche portatore di pioggia, lo pregavano nei momenti di siccità, comunque lo consideravano come un padre della civiltà cinese, tant'è vero che nella simbologia araldica cinese è sempre rappresentato, molto meno da noi, insomma.
Lo chiamano il dragone, però.
Nelle feste cinesi ci sono questi dragoni che vengono utilizzati di carta e così via, che sono bellissimi. C'è un drago vero, lo sapete, che è il drago di Komodo, no? Comunque un drago ce l'abbiamo. Varanus Komodenensis, eccetera, è un lucertolone, no? Pericolosetto anche, dicono.
Com'è la temperatura a Rovigo in questo periodo? Ci sono i draghi che stanno bruciando la città oppure si respira?
No, c'è qualcuno che alita forte, sì, ci deve essere un grosso drago che alita in giro e qui stiamo abbastanza affogando. Va bene, allora noi ci salutiamo, andiamo avanti, raccontami.
No, se ti fa piacere restare con noi, adesso affrontavamo un'altra questione curiosa che è quella dei sette dormienti di Efeso, che è un'altra storia che ha contatto tra la cultura musulmana e quella cattolica, cristiana, perché Ignazio Guidi, l'orientalista Luis Massignon, di fatto hanno visto in questa tradizione una via sincretica, appunto, che riconduce a un unico credo i musulmani e i cattolici. Parliamo di Pio XI, così l'aveva definita lui questa linea culturale eversiva, in qualche modo, naturalmente. E quello che avviene nel vecchio mercato Vieux Marché, che è un piccolissimo comune di 1286 abitanti nella Côte d'Armor, nella Bretagna, quindi in questa bellissima zona francese, è appunto una riflessione di questo orientalista che insieme con il nostro grande orientalista via Ignazio Guidi, per chi non lo sapesse, è il sottopasso sotto Piazza Fiume, è quella parte di strada che magari noi compiamo ogni giorno, percorriamo ogni giorno, ma non sappiamo che è dedicata a questo grande studioso dell'Islam romano che ci ha lasciato tantissime pagine interessanti. Bene, che cos'è questa riflessione che fa Massignon e poi viene ripresa da Guidi? Praticamente il modello per eccellenza di tutti i credenti monoteisti è quella di Fatima, la figlia di Maometto. Fatima ritorna in modo prepotente anche in tante altre religioni, non ultima quella cristiana cattolica. Fatima, appunto, figlia di Maometto, che appare essere un po' il reciproco di Maria. Quindi Maria di Fatima è un po' un qualcosa di curioso. E Salman al-Farsi, o Salman Pak, che è un cristiano che si converte all'Islam e compagnà di Sahaba, che in persiano appunto è un profeta dell'Islam, porta avanti questa religione, questa congiunzione tra le due realtà così conflittuali per invece arrivare a una ricongiunzione in uno spirito più ampio, più in qualche modo non bellicoso. Bisognerebbe parlarne anche molto ai fratelli musulmani che stanno agitando in Egitto in questo periodo. Che ne pensi, Gabriele?
Ma io volevo raccontare magari un attimo la leggenda dei sette dormienti. Erano sette cristiani perseguitati che vengono messi, condannati in pratica a morte e murati vivi perché non volevano abbandonare la loro fede. Vennero poi risvegliati da dei muratori, ma erano passati ormai 200 anni e questa leggenda naturalmente incarna la
reincarnazione,
insomma.
Certo.
E c'è una sura, la sura della caverna, che proprio parla del
e c'è un cane anche in questa caverna.
C'è un cane che era lì, che era accucciato, dice nella sura, era accucciato con le zampe distese sulla soglia appunto di questa caverna dove erano stati.
Era quasi un drago a sorveglianza. Che ne pensi, Cristiano?
Eh sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cioè questi racconti mitologici che poi vogliono dire, vogliono, ovviamente hanno un senso simbolico,
certo.
E questi sono, come dire, degli archetipi che circolano, questo del risveglio di qualcuno, in questo caso dopo 300 anni, dopo 500 anni, ma pensate a quanta filmografia c'è su questo argomento, no? su gente che dorme, si risveglia e poi tutto il nostro desiderio di viaggiare nel tempo. Beh, queste cose qui ci sono, evidentemente sono trasversali, vuol dire che certi archetipi, certe basi sono comuni fra le varie religioni oppure fra i vari popoli, se vogliamo, per chi è un ateo come me.
Ma l'ateismo in fondo non è che vuol dire rifiutare quello che appartiene alla collettività, alla credenza collettiva.
Ma stai scherzando? Certo, le mitologie, tutto l'aspetto archetipale e sconosciuto di noi stessi e
esatto.
Del mondo, dell'uomo, dell'universo, no?
E farne capo in qualche modo, in modo rispettoso ma libero, perché tu ti senti libero di dire sì, è una bugia, però esiste, la considero e la saluto nella sua concretezza, via.
È una leggenda, ed è una leggenda che ha chiaramente un fondamento nell'animo umano, cioè nel nostro essere, su questo non c'è dubbio. Beh, mi sembra molto interessante questo studio di cui parli, cioè che si lavori su questo argomento cercando di... Beh, ne ragionassero a Gerusalemme, ci farebbe tanto piacere.
Ma intanto
no?
Hanno iniziato a liberare 110 prigionieri palestinesi, sembra che gli incontri di Washington in questo modo dovrebbero essere facilitati. Auguriamo a entrambe le fazioni, perché insomma l'importante è che tutti siano contenti, che non ci sia mai un vincitore, perché altrimenti in questi casi se c'è uno a vincere non vince mai sul serio. Bisogna vincere tutti, ecco, in un accordo di pace per la Palestina secondo me bisogna fare un passetto indietro entrambi e arrivare a quello che ci auguriamo tutti, la pace in quelle terre.
Bisognerebbe fare un passo indietro scusandosi tutti e due.
È vero.
Cioè, il problema è quello, dovrebbero scusarsi i governi, il governo palestinese si dovrebbe scusare il governo israeliano, bisogna scusarsi tutti, è così che funziona la pacificazione anche nelle coppie.
No? È vero, è vero, è vero.
Sapete il mio sogno, lo dico
sì.
Da qua giù.
Poi dobbiamo chiudere.
Sì, è veramente Gerusalemme potrebbe essere la prima città delle Nazioni Unite, dell'ONU, nel
vero,
mondo, senza nessuno Stato nazionale, ma una città di tutto il mondo. Sarebbe il grande passo avanti di questo nostro...
È il nodo, è proprio la città di Israele, di Gerusalemme, hai ragione.
Esatto, va bene. Vi saluto da qua giù, dal caldo polesine.
Grazie
alla prossima,
mille, Cristiano.
Ciao a tutti.
Alla prossima, io ci salutiamo Alberto e ricordo che Carta Vetrata è prodotta e trasmessa in diretta a Roma da Radio Città Futura e ritrasmessa da Radioattività a Trieste, da Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura di Bari, Delta Radio Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft Torino e Provincia, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Ci sentiamo domenica prossima ancora, a presto.